I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
In Italia sono 80 gli istituti penitenziari in cui viene garantita l'istruzione universitaria con la collaborazione di 37 atenei per un totale di circa 1000 studenti detenuti iscritti. Per il 60% si tratta di detenuti in regime di media sicurezza, delinquenza comune, per il 34% di alta sicurezza e per l'1,5% di detenuti al 41 bis. Solo il 2% degli studenti universitari detenuti invece è rappresentato da donne.
In Sicilia nasceranno i poli universitari penitenziari come sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti di pena e ai soggetti in esecuzione penale esterna il conseguimento di titoli di studio di livello universitario.
È quanto ha stabilito l'accordo quadro di collaborazione tra il garante dei diritti dei detenuti della regione siciliana, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria nell'isola, le università di Palermo, Catania, Messina ed Enna, con l'intervento della regione tramite l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale. Ne abbiamo parlato con il garante regionale dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca.
Le ragioni sostanziali che giustificano la creazione dei poli mi pare che sono di intuitiva evidenza. Da un lato, quanto più elevato il livello di istruzione, cresce anche il livello di consapevolezza e di maturazione intellettuale dei soggetti in esecuzione di pena, e quindi un maggiore livello di istruzione agevola anche la disponibilità psicologica del detenuto ad accogliere l'offerta rieducativa dello Stato e a capire meglio anche il senso e gli scopi della rieducazione, della riabilitazione. Il conseguimento anche di un'istruzione universitaria poi è anche utile in una prospettiva futura per la parte in cui rieducazione significa reinserimento sociale e quindi possibilità di tornare a vivere nella realtà esterna dopo aver scontato la pena in condizioni non solo da un lato di non tornare più a delinquere, ma anche una maggiore istruzione può agevolare la possibilità del detenuto di inserirsi anche nella vita lavorativa. Poi bisogna tenere conto del fatto che la gran parte della popolazione penitenziaria nel nostro paese è costituita da soggetti che provengono da fasce di deprivazione e di emarginazione sociale, e questo è statisticamente tanto più vero per le regioni meridionali e per una regione come la Sicilia, perché statisticamente se noi confrontiamo i tassi di scolarità della popolazione detenuta del nord con la popolazione detenuta del sud, ci accorgiamo che i nostri detenuti, cioè i detenuti che sono ospiti degli istituti penitenziari siciliani, hanno un livello di scolarità ancora più basso, e quindi si tratta di favorire una maggiore omogeneità nei livelli culturali della popolazione penitenziaria italiana, istituendo anche quanti più poli possibili al sud.
Per incrementare e per incentivare, per promuovere appunto la formazione di alto livello, quella a cui lei sta facendo riferimento, qual è il progetto? Che cosa avete in cantiere?
Un coinvolgimento delle quattro università siciliane, Palermo, Catania, Messina e Enna, che nell'ambito dell'accordo quadro che abbiamo già stipulato stabiliscono le modalità concrete della didattica penitenziaria, cioè in quali penitenziari si svolgeranno i corsi e da parte di quali università. Gli insegnamenti giuridici si terranno per esempio ad opera dell'Università di Catania, e l'Università di Catania stabilirà in quale istituto penitenziario della provincia di Catania si terranno questi corsi, mentre per esempio le discipline letterarie saranno insegnate dall'Università di Palermo per esempio nel carcere di Pagliarelli. Da parte del provveditorato regionale, si cercherà di provvedere con trasferimenti mirati, cioè nel senso poi di collocare i detenuti che vogliono seguire determinati corsi di studio dello stesso tipo, si tenterà il più possibile di concentrarli in quell'istituto in cui quel tipo di insegnamento sarà condotto. Non saranno grandi numeri i detenuti che chiederanno di poter accedere all'istruzione universitaria, per una ragione anche intuibile, perché non è rilevantissimo dal punto di vista quantitativo il numero di detenuti che posseggono i titoli di studio già necessari e sufficienti per poter accedere all'istruzione universitaria. Abbiamo fatto in passato un primo interpello a scopo di monitoraggio e abbiamo potuto accertare che gli aspiranti potenziali e detenuti che intendono iscriversi all'università sono circa 80 nella Sicilia orientale e circa 80 nella Sicilia occidentale. D'altra parte questo rientrerebbe nella media nazionale, perché finora il numero complessivo dei detenuti che in Italia hanno seguito dei poli penitenziari universitari già istituiti oscillano attorno a un numero che va dagli 800 alle 1000 unità.
E torniamo a parlare della pandemia vissuta in carcere e del fondamentale contributo che la radio come mezzo di comunicazione ha dato soprattutto nei periodi più critici. Siamo a Varese e qui Radio Missione Francescana ha mandato in onda alcune testimonianze dei detenuti della casa circondariale su come è stato vissuto il periodo del Covid-19 all'interno del penitenziario.
Con questa iniziativa, frutto di una collaborazione tra le operatrici dell'associazione Hauser di Varese, Gisella Incerti e Giovanna Ferloni, di Marita Viola, interprete lettrice, la direttrice dottoressa Carla Sant'Andrea, si è voluto dare voce ai sentimenti, alle paure, alle emozioni di persone altrimenti invisibili, maturate in un lungo anno segnato da una doppia sofferenza. Da un lato l'esecuzione della pena, della reclusione, e dall'altro il disagio e l'angoscia per le notizie mediatiche sulla pandemia.
Abbiamo intervistato il responsabile dell'area pedagogica dell'istituto di detenzione, Domenico Grieco. Ascoltiamolo.
Questa iniziativa, diciamo, parte con un altro progetto che si chiamava Radio Carcere. Prima della pandemia, due volontarie dell'Hauser di Varese avevano proposto questa iniziativa, nel senso di venire in istituto, creare un gruppo di 4, 5, 6 detenuti, con i quali fare un giorno in cui colloquiavano, dibattevano di qualche argomento di attualità, un tema che poteva destare interesse in loro, ma anche nell'opinione pubblica. O come anche promuoversi all'esterno, fare arrivare la loro voce anche attraverso una radio. Dopo uno, due, tre incontri in cui facevano anche delle prove, avevano registrato con un registratore normale un piccolo dibattito di 15-20 minuti, fecero tre trasmissioni e praticamente dopo andò in onda sulla radio Missione Francescana RMF qui di Varese, gestita dai frati. Stiamo parlando del fine 2018-2019. Poi stavano riprendendo all'inizio del 2020, poi è scoppiata la pandemia e si è bloccato tutto. La dottoressa Sant'Andrea, la direttrice, ha proposto a noi dell'area pedagogica di ricontattare l'Hauser e dire: ma scusa, visto la pandemia, visto che insomma i detenuti hanno sofferto, perché noi facciamo scrivere qualcosa sulle loro emozioni, sulle loro sofferenze, le paure, quello che ascoltavano dalla televisione, la preoccupazione per i familiari? Per cui è nata poi questa cosa, per cui io e la mia collega, che si chiama Stefania Palmieri, abbiamo contattato un gruppo di detenuti, finché abbiamo raggiunto insomma 5 detenuti che hanno scritto, 5, erano, i detenuti sono 6 perché 4 racconti sono stati scritti individualmente, un quinto racconto è stato scritto da 2 compagni di cella. Dopodiché noi via mail abbiamo mandato alle 2 operatrici dell'Hauser questi racconti, loro le hanno un po' messi bene dal punto di vista dell'ortografia, di qualche frase magari non era costruita bene.
Come è stato il rapporto con la radio?
La Missione Francescana al mondo anche dei detenuti, perché molto spesso sono invisibili, per cui c'era questo interesse. Poi mi sembra che una radio che qui a Varese insomma si interessa, diciamo, di marginalità, e so che i contatti ce l'ha sia l'Hauser che altre persone, e penso anche il nostro cappellano. La cosa è nata dall'Auser perché dava lo spazio non solo ad argomenti religiosi, ma anche laici. È una radio che qui, insomma, sul discorso sociale ha degli interessi. La nostra direttrice è per il pluralismo, tutti gli interventi, diciamo, che siano utili all'inserimento delle persone detenute, anche a far conoscere la realtà interna. Per lei, giustamente, l'istituto penitenziario dovrebbe essere una casa di vetro, come questo non è. Più portiamo fuori anche un'immagine positiva, non solo quella negativa, ma pure un'immagine costruttiva della detenzione, è sempre utile, secondo me.
Tra i promotori dell'iniziativa, come abbiamo ascoltato, la professoressa Gisella Incerti. L'abbiamo intervistata per comprendere meglio le tappe che hanno segnato questo percorso virtuoso, reso possibile dall'amministrazione e dalla disponibilità della stessa direttrice della casa circondariale.
Prima del Covid avevamo parlato di argomenti che avevamo concordato con i detenuti di volta in volta e che riguardavano principalmente la vita in carcere, quindi cose sia tecniche che meno, insomma la vita del carcere con le regole, con quello che comportava. Poi c'è stato il Covid, quindi interruzione totale di tutti gli incontri e quindi cessazione anche delle trasmissioni e dello spazio di radioemissione francescana. Poco tempo fa la direttrice ci ha chiamato, me e la mia collega, e ci ha chiesto se volevamo continuare, ovviamente non in presenza come facevamo prima del Covid, ma con l'idea di farli parlare, di farli scrivere riguardo ad argomenti inerenti il loro vissuto in questo periodo. E questo è quello che abbiamo fatto, quindi anziché parlare a voce, trovarci proprio di fronte del viso, io, la mia collega e i detenuti, loro hanno scritto, hanno mandato degli scritti in cui parlavano dei loro sentimenti, delle loro paure, delle loro emozioni vissute in questo periodo. Quindi noi abbiamo preso questi scritti che ci erano arrivati dai detenuti e senza rimaneggiarli, perché abbiamo voluto fare proprio che le cose fossero il più autentiche possibili, le abbiamo lette tramite una nostra collega che legge bene in questa trasmissione. Con questi scritti i detenuti hanno parlato di quello che avevano vissuto in questo periodo, cioè una sofferenza doppia in un certo senso, perché oltre alla privazione di libertà, che è quella comunque quando uno entra in carcere ce l'ha in ogni caso, ma in più in questo periodo hanno avuto anche il disagio di non avere più le visite dei familiari, ad esempio, il disagio di non avere le lezioni della scuola e di non avere più la presenza dei volontari che propongono delle attività, come era quella che avevamo proposto noi di fare queste trasmissioni con le voci dei detenuti. Il disagio in questo periodo era doppio: niente libertà, ma anche non la presenza dei familiari, non la presenza di nessun altro, ecco.
Il 16 febbraio scorso viene rubato da ignoti un cuore di stoffa che la mamma di Jessica Filianti, la sedicenne uccisa a Reggio Emilia 25 anni fa, aveva posto sul cippo commemorativo in ricordo della figlia. Un paio di giorni dopo, un gruppo di detenuti del carcere della città ha voluto dimostrare la propria solidarietà alla famiglia facendole recapitare un nuovo cuore e una lettera di vicinanza.
È una bella storia avvenuta nei giorni che precedono la festa della donna, in un periodo che vede purtroppo un incremento dei femminicidi e dei casi di violenza domestica. Ce la racconta Anna Protopapa, volontaria dell'associazione Gens Nova, che l'ha vissuta in prima persona.
Volontaria del carcere di Reggio Emilia e referente dell'associazione Gens Nova, che rappresento appunto qui in Emilia Romagna, avendo appreso del cuore rubato, ho portato a conoscenza i detenuti. Devo dire che ho usato molto la loro sensibilità criminalità. Da qui c'è stato un confronto sulla tematica della violenza in generale e soprattutto su questo episodio. Da lì nasce l'idea di realizzare un cuore in stoffa rosso con il nome di Jessica.
L'esperienza accumulata nei mesi di confezione di mascherine li ha aiutati?
Molto, diciamo che questa attività di produzione di mascherine ha avuto un riscontro molto positivo, innanzitutto perché è stato un modo per impegnare appunto positivamente il loro tempo. Per loro è molto significativo e gratificante. Per quanto riguarda il cuore di Jessica, è stata accompagnata da una lettera con delle loro riflessioni personali, sempre rivolta alla mamma di Jessica Pignanti, la signora Giuliana Reggio. La signora Giuliana deporrà questo cuore nel giardino di Jessica Pignanti, morta per femminicidio a Reggio Emilia appunto 25 anni fa. Proprio il 13 di questo mese appunto verrà inaugurata questa piazzetta dove verrà appunto dedicata Jessica e dove la signora Giuliana Reggio deporrà il cuore. La mamma di Jessica Pignanti, in segno di riconoscenza, ha voluto farci dono di una macchina da cucire che tra l'altro ne avevamo veramente molto bisogno. Per i detenuti è molto importante questo gesto di solidarietà nei confronti della famiglia della vittima, perché come loro stesso hanno scritto è inconcepibile, no? Si dissociano da ogni forma di violenza e danno una forte testimonianza, soprattutto in un momento attuale dove le violenze domestiche, femminicidi sono aumentati tantissimo.
La mamma di Jessica ha ringraziato pubblicamente i detenuti del carcere di Reggio Emilia per la solidarietà e la vicinanza attraverso i social. Ecco, ma i detenuti come hanno reagito a questa commozione? Che sentimenti hanno espresso?
Ho visto una commozione nei loro volti e nei loro sguardi, stupiti di questa reazione da parte della mamma della vittima. È stato molto gratificante per loro, ecco.
Nella lettera i detenuti esprimono la propria condanna per un atto che definiscono disumano e affermano di dissociarsi da questo e da ogni altra forma di violenza. Quanto sono importanti queste parole scritte da chi sta affrontando un percorso di recupero che sappiamo non essere sempre facile?
Sono davvero importanti e significative perché dimostra che comunque una persona può sbagliare nella vita. Ciò non significa condividere tutto ciò che è male. Come loro stesso definiscono, abbiamo commesso dei reati, degli errori, però abbiamo una famiglia, siamo padri, abbiamo delle mogli. Posso aver rubato, in poche parole, ma compiere proprio atti di violenza non è accettabile, non è condividibile.
Il 23 febbraio i detenuti della compagnia teatrale Punto Zero hanno debuttato in streaming con lo spettacolo New Wild Web, le armi del cyberbullismo, dimostrando che pur in un momento di crisi come questo, il teatro, in carcere come fuori, deve e sa reinventarsi.
Ai microfoni dei Cellanti fa un bilancio dell'esperienza il regista dello spettacolo Giuseppe Scutellà di Teatro Punto Zero, che ha una lunga esperienza di laboratori nell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, dove è presente fin dal 1995 e poi dal 2015 anche con una sala da 200 posti che purtroppo ora è chiusa. Ascoltiamo il regista.
Positivo perché abbiamo avuto veramente tanti collegamenti, i ragazzi soprattutto, adesso era poi l'obiettivo e l'importanza di questo spettacolo. Spettacolo che qui è nato in carcere con i giovani detenuti, siamo una compagnia che ci piace interrogarci su ciò che accade all'esterno, accade intorno a noi. E abbiamo sentito molto forte questo tema del cyberbullismo, soprattutto in questo periodo è nato uno spettacolo che chiama World Web, le armi del cyberbullismo, ma è uno spettacolo che si interroga a 360 gradi, il cyberbullismo è inquadrato in un contesto più ampio.
Le nuove tecnologie non sono sempre un ripiego, la novità nel vostro spettacolo ad esempio è stata che il pubblico ha potuto interagire con commenti e domande. Può nascere un nuovo modello comunicativo per il teatro secondo lei?
Io credo che il teatro si faccia di persona e questa è la forza del teatro, dove manca il corpo, manca il contatto, ma con i cinque sensi più uno, io dico sempre che quello che di più uno è il teatro. Le nuove tecnologie sono sicuramente una grande opportunità, ma io credo che il teatro, spero, mi auguro, ritorni presto in presenza.
In un periodo di isolamento come quello che stiamo vivendo, il rapporto tra i giovani e la tecnologia si fa sempre più stretto. Nasce qui l'idea di affrontare questo tema?
Nasce qui e nasce anche perché nel periodo di lockdown gli istituti penitenziari, io parlo per gli istituti penali minorili, si sono in qualche maniera dovuti adeguare a questa emergenza e anche lì abbiamo dovuto adottare questi nuovi strumenti che hanno poi permesso contatti con l'esterno, quindi i colloqui sono passati appunto in forma non più in presenza. Cioè, ha toccato anche noi, insomma, perché l'abbiamo fatto anche in un periodo dove con i ragazzi ci si vedeva, ahimè, solo ed esclusivamente in collegamento con piattaforme, facevamo attività in questa maniera qua.
Parlare di cyberbullismo in un carcere minorile non deve essere facile. Come avete approcciato l'argomento?
I ragazzi sono molto attenti, è un argomento che tocca tutti. Ovviamente ci sono persone che determinati fenomeni hanno in qualche maniera toccati con mano, ma quando noi parliamo di cyberbullismo non dobbiamo pensare al cattivo di turno, non c'è il cattivo di turno, anche il cyberbullo è vittima. Questo lo sanno molto bene i ragazzi che sono all'interno di un istituto penale. Ci è piaciuto anche cercare di capire come poter aiutare il cyberbullo e come non puntargli il dito per forza contro, ma pensarlo anche lui come una vittima di quanto sta in questo momento accadendo.
Il Teatro.0 promuove laboratori teatrali al Beccaria, ma la struttura da 200 posti che ha a disposizione, come tutte le altre d'Italia, quest'anno è rimasta chiusa. Ora si intravede una speranza grazie all'annuncio del ministro Franceschini che nelle zone gialle si potrà riaprire a partire dal 27 marzo, che è una giornata simbolo perché è la giornata mondiale del teatro. Come accoglie questa notizia e che obiettivi si pone per il futuro?
L'accogliamo con tanta speranza, veramente si spera che si possa ritornare anche con piccoli numeri, insomma, che tutto il comparto possa riprendere. Noi eravamo lanciatissimi, la sala era piena ogni sera, c'era questo bellissimo contatto tra mondo interno della detenzione e mondo esterno, gli spettatori che venivano a vedere gli spettacoli. Noi speriamo che sia in qualche maniera fattibile questa nuova apertura in tutta sicurezza, ma l'augurio più grosso è che si esca tutti quanti da questa pandemia e si ritorni a una normalità.
Che voglio creare, se il cellulare può farti male, questo è un appello alla coscienza globale.
L'altro molto spesso è il nostro specchio, senti più col cuore che con l'orecchio. Detti sintesi, il concetto condividi nella vita, non sui social network.
New wide web,
il presente è selvaggio.
Come new wide web,
tengo chiaro il messaggio.
Come new wide web,
il presente è selvaggio.
Come new wide web,
tengo chiaro,
chiaro, chiaro, chiaro.
E ringraziamo il regista Scutellà e tutta la compagnia di Teatro.0 per averci concesso anche la canzone che avete ascoltato e che fa da tema portante dello spettacolo dal titolo appunto New Wild Web.
E con la testimonianza di Giuseppe Scutellà si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
There's a star.